Newsline Sera.
Le 18.44, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati a Newsline Serale. Cominciamo da Livorno, dove è stata posta stamani la prima pietra per costruire le opere in mare della Darsena Europa. Il grande ampliamento del porto di Livorno, finalizzato all'incremento del traffico merci, un investimento di 550 milioni a realizzare in 5 anni, secondo le buone disposizioni potrebbe anche arrivare alla fine dei lavori prima, 4 anni e mezzo. Livorno con quest'opera entra nel novero dei grandi porti internazionali, il pescaggio passa da 20 metri e quindi come toscana sentiamo l'orgoglio del taglio del nastro di una delle opere che segneranno i prossimi decenni. Questo quanto ha dichiarato il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Per Giani ora ci sarà una nuova fase in cui ha detto: abbiamo concordato la nomina del ministero d'intesa con la regione Gariglio, che è stato presidente della commissione dei trasporti della Camera, secondo me farà un ottimo lavoro sulla falsariga in continuità con il lavoro di Guerrieri, un ottimo lavoro. Oggi ha detto invece il presidente dell'autorità portuale di Livorno, commissario per la realizzazione dell'opera, Luciano Guerrieri: inauguriamo la consegna ai lavori a mare, ovvero le prime opere marittime di difesa dell'ampliamento del porto di Livorno, e cioè la realizzazione di un molo foraneo di 4 km e 400 metri che sarà accompagnato da altri 3 km di moli interni per contenere gli scavi della nuova Darsena. Nel frattempo stanno continuando i lavori di consolidamento della prima vasca di colmata, premesse per il futuro terminal container. Con questi lavori Livorno potrà accogliere le grandi navi provenienti dai mercati del sud-est asiatico e intercettare nuovi flussi di traffici internazionali. Sono convinto, concluso Guerrieri, che questa opera farà fare il salto di qualità non solo al porto di Livorno ma anche all'intero sistema portuale italiano. In Toscana l'evasione fiscale supera i 5,5 miliardi di euro in un anno, un dato basato sulle analisi condotte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate e Istat, che tratteggia una quantità enorme di soldi che mese dopo mese sfugge alle casse dello Stato. La voce principale è l'IRPEF, da sola si prende oltre il 50% del volume dell'evasione, seguono poi tra le principali l'IRES e l'IVA, ma ci sono anche i soldi incassati attraverso case messe in affitto senza dichiararle al comune, canone RAI oppure contributi a lavoro mai versati. Tra i settori economici le maggiori evasioni sono nei servizi, poi commercio, trasporti, alloggi e ristorazione, a seguire le costruzioni. Firenze Parcheggi festeggia un anno positivo, boom di ricavi, un bilancio inutile di 3 milioni, ma deve fare i conti con i posteggi di Piazza Alberti e della Fortezza che sono in gestione negativa. Mentre partono progetti di parcheggi interrati e i cittadini promettono battaglia, i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
A Firenze Parcheggi si festeggia, è stata un'annata importante quella del 2024, nel dettaglio la partecipata del Comune di Firenze, che si occupa appunto dell'annosa questione dei parcheggi, chiude il bilancio con 3 milioni di utili e con un boom di ricavi, il 5% in più dell'anno precedente. In più va detto che le perdite maturate nel 2020, anno di pandemia, sono già state riassorbite, il patrimonio della società supera il milione di euro e gli accessi sono aumentati di 55.000 unità. Detto questo, restano alcuni nervi scoperti per iniziare i parcheggi di Piazza Alberti e della Fortezza, stiamo parlando di 810 posti auto, eppure due parcheggi a quasi 20 anni dall'inaugurazione continuano ad avere una gestione negativa. Free Park deve infatti versare per i parcheggi realizzati con il project financing di Firenze Mobilità, dove ha una quota del 17%, più della metà dei 2 milioni e mezzo di euro che versa come canone per tutti e 5 i parcheggi realizzati proprio con lo strumento del project messi insieme. Il canone versato per Alberti e Fortezza mangia tutti gli incassi e la chiusura del bilancio per queste due strutture è fortemente negativa. Non bene neanche a Porta Romana e al Pala Giustizia, Stazione e Sant'Ambrogio sono invece i grandi traini. Nel frattempo, entro 150 giorni sarà pronta la relazione che dirà se sarà possibile realizzare un parcheggio interrato in Piazza del Cestello. Stesso iter già in corso per Porta Romana, accelerazione che ha suscitato le ire dei residenti, già partita una petizione contro questi progetti per chiedere un consiglio di quartiere aperto. I comitati promettono sarà guerra.
Un sindacalista dell'RSU della Revet, l'azienda di Pontedera in provincia di Pisa, leader nella gestione integrata del ciclo di rifiuti che serve circa 200 comuni, ha trovato questa mattina una bomboletta di aria compressa nelle scarpe da lavoro custodite negli spogliatoi aziendali. Lo denuncia il segretario provinciale a Filcian CGL di Pisa, Alessandro Conforti, affermando che si tratta solo dell'ultimo grave e intollerabile episodio di intimidazione che subisce il nostro rappresentante RSU. Per la CGL, il sindacalista ha sempre prontamente denunciato sia l'azienda dei carabinieri tutte le volte in questi mesi ha trovato spiacevoli sorprese lasciate da ignoti nello spogliatoio e suo armadietto personale, dalle manette al lucchetto rotto all'armadietto vandalizzato. In passato anche un altro sindacalista, aggiunge la Filcian CGL, è stato bersaglio di insulti da parte di altri lavoratori durante un'assemblea sindacale. Condanniamo con forza questo metodo vile e irrispettoso prima di tutto delle persone, poi in qualità di rappresentanti sindacali, sottolinea Conforti, che rende ancora più grave queste azioni perché rivolte non solo a loro ma anche alla nostra sigla sindacale. E oggi, a proposito dei sindacati, giornata di mobilitazione nelle università italiane, la FLC-CGL ha proclamato uno sciopero del personale a tempo determinato, degli assegnisti di ricerca e di tutte le figure con rapporti precari all'interno degli atenei. Per supportare la protesta dei precari è stata indetta anche un'assemblea di atenei, un orario di lavoro che si è tenuta dalle 10:30 alle 13:30 con ritrovo in piazza San Marco. Sentiamo Emanuele Rossi della FLC-CGL Toscana.
La giornata di oggi è una giornata che mette in rete tante realtà di questo dell'università italiana, saranno tante le piazze appunto che parteciperanno, che daranno vita a questa mobilitazione. Il tema è come affrontare in questa fase di enorme impoverimento dell'università, come affrontare invece una sfida, quella di credere nell'università pubblica e di far sì che i ricercatori, i dottorandi, tutti coloro che lavorano nella parte della ricerca che arricchiscono quindi il patrimonio del nostro paese possono avere un futuro di stabilizzazione. Purtroppo le intenzioni del governo non sono un fulmine a ciel sereno, perché già da circa un anno che noi stiamo lottando per invertire il trend. Dall'estate scorsa appunto che le intenzioni politiche del governo sono chiare: tagliare i fondi all'università italiana. Già nell'estate scorsa mezzo miliardo in meno venne assegnato agli atenei. Ricordo solo l'Ateneo di Firenze si è visto nei mesi tra la fine, diciamo verso nella seconda metà del 24, diminuire di circa 16-17 milioni la dotazione finanziaria, cioè quella dotazione che serve per il funzionamento ordinario dell'università. Qui siamo anche in una stagione in cui l'attuale governo dà il via alla crescita di quelle università, di quel mondo privato che fa profitto sullo studio universitario.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Stiamo governando la cultura veramente da patrioti, stiamo dando rappresentanza all'Italia vera, profonda. Il 30% degli italiani oggi sono rappresentati, oltre che da un governo solido e con grandi prospettive, anche da un'identità culturale, quello che fino a pochi anni fa era rubricato a sottocultura antisistema. Queste le parole del ministro della cultura Alessandro Giuli, pronunciate l'altro ieri intervenendo a Firenze a Spazio Cultura, valorizzare il passato, immaginare il futuro, organizzato dai gruppi parlamentari Fratelli d'Italia alla Camera e al Senato. Un assise alla cultura di destra che non ha mancato di suscitare polemica, anche perché nel frattempo il rapporto con le istituzioni toscane, segnatamente fiorentine, pensiamo al Museo Ginori ad esempio, ma anche alla Pergola, non è particolarmente roseo, per usare un eufemismo. Su questo abbiamo sentito l'assessore alla cultura del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini.
Ma la due giorni dei Fratelli Italia sulla cultura mi ha colpito per le cose che non sono state dette, soprattutto, ossia non si è capito qual è l'idea di cultura. Il tema sulla cultura è di portare avanti delle idee artistiche, delle visioni, dei progetti, e io credo che la cultura si faccia così. Quello che stiamo cercando di fare noi è di valorizzare le persone di valore che hanno dei disegni culturali veri, che sono fatti di complessità di lettura del presente e non di semplificazione della lettura del presente. Dunque io credo su questo sia giusto muoversi, poi ognuno può valutare. Ribadisco, personalmente non ho trovato idee interessanti, sono venute fuori da questi due giorni, ma ognuno faccia le sue valutazioni.
Ecco, ma della frase del ministro stiamo facendo una cultura da patrioti. Lei che pensa?
Ma guardi, la cultura di Firenze è sempre stata una cultura che ha parlato al mondo. La patria di Firenze è il mondo, perché è nata così la gloria di questa città.
Allora, queste le parole dell'assessore Bettarini. Buonasera e grazie di essere con noi, al professor Tommaso Montanari. Buonasera, professore.
Buonasera a voi.
Come ha letto, o meglio ascoltato, le parole del ministro Giuli riguardo alla cultura dei patrioti?
Guardi, in questo momento io vi parlo da Istanbul, dai bordi del Bosforo. Se queste cose sembravano grottesche a Firenze e in Italia, da qua sembrano, proprio come dire, infinitesimali, sono fuori della storia. E sono, come dire, fuori dalla storia programmaticamente, cioè la storia li ha espulsi e ora provano a rientrare contro tutto, contro il progetto della Costituzione, contro la storia, abusando di parole come patria e patriota. Patrioti erano i partigiani, cioè quelli a cui loro sparavano addosso, e questa retorica serve a coprire una banalissima lottizzazione, un banalissimo manuale Cencelli per cui, arrivati al potere, si vogliono prendere tutto, anche se non hanno molte teste a cui dare tutte queste poltrone.
Ma questa idea che ci sia stata una parte della cultura in qualche modo sottaciuta, fatta passare come sottocultura, di cui parla il ministro, secondo lei è vero o no?
Beh, è vero, perché parla del fascismo, parla della cultura fascista, parla esattamente, chiaro, di come disse la Meloni, disse chi è, si è dovuto nascondere dalla liberazione oggi tira sulla testa. Quella che lui chiama cultura considerata sottocultura è la cultura fascista, che non è una sottocultura, ma è una cultura che è stata messa al bando dalla Costituzione dopo la lotta partigiana. Si gioca con le parole, ma la realtà è questa: si rivendicano simboli del fascismo, si dedicano le strade al Mirante, segretario di reazione della Difesa della Razza, a Giovanni Gentile, che fino all'ultimo stava con la Repubblica Sociale, di chi chiamava Hitler il grande condottiero della Germania, ma proprio fino all'ultimo si costruisce un mausoleo al più grande criminale di guerra italiano, Marcello Graziani. Questa sarebbe la sottocultura.
Ma secondo lei, che è ritenuto giustamente uno degli intellettuali di punta oggi in Italia, e lo dico io, non si preoccupi, è giusto differenziare una cultura di destra e una cultura di sinistra, o sono discorsi capziosi, al di là di quello che lei ha detto giustamente sul fascismo, la cultura fascista?
Ma allora, diciamo, dipende che cosa si intende per cultura. La cultura innanzitutto non viene imposta da ministri dall'alto. Si parlano di egemonia culturale, scimmiottando Gramsci, immaginando che la cultura sia la disposizione dei posti che fa il ministro quando è al potere. Questa non è la cultura. Cultura e potere hanno sempre avuto un rapporto di inimicizia. Su questo le riflessioni di Hannah Arendt, di Simone Weil sono probabilmente le più importanti. La cultura cerca la verità, non la verità assoluta, ovviamente ci sono tante verità. Il potere vuole imporre la propaganda, quindi il punto è qui il punto vero è il rapporto che c'è fra cultura e potere. La cultura è già difficile definirla in sé. Non c'è dubbio che nella storia culturale italiana esista anche una fase, una storia di cultura fascista. Perché fanno le mostre sul futurismo, ma non le fanno facendole studiare ai pochi esperti riconosciuti da tutti del futurismo, scientifici? Fanno una mostra di propaganda sulle idee del futurismo. Ricordo un passaggio del manifesto futurista: noi siamo per la guerra, sola ai geni del mondo e per il disprezzo della donna. Il futurismo è storia della cultura italiana, certamente, però un conto è studiarlo, un conto è esaltarlo, e questo è il punto.
Un'ultima domanda, posso chiederle un parere invece sulle dichiarazioni che la riguardano direttamente di Donzelli? Quando ha detto, guardi, insomma, oggi, che sul museo Ginori lei non stava facendo nulla sostanzialmente.
Allora, mi è arrivato ora un meraviglioso video del presidente della Commissione Cultura del Comune di Sesto, della Lega, che non finisce più di elogiare la presidenza Montanari della Fondazione Ginori. Il Ministero, anche a guida San Giuliano, anche a guida Giuli, in ogni assemblea della Fondazione Ginori non ha fatto che fare complimenti alla gestione, che non è solo mia ma di un gruppo di persone. È tutto strumentale. Io ho pubblicato, non sul sito della Fondazione, sia ben chiaro, perché quello è neutrale, ma sul blog, mio blog del Fatto Quotidiano, un lunghissimo post di 10.000 battute con tutte le cose che abbiamo fatto. ricordando che i ritardi che ci sono stati nei lavori dipendono dal fatto che la Fondazione non poteva fare i lavori, ma dipendono dal Ministero dei Beni Culturali. Questo è un dato di fatto, non è che è colpa del Ministero, ma noi abbiamo addirittura tolto le opere dal museo, mettendole a nostre spese della Fondazione al sicuro perché potessero partire prima. Stavamo progettando noi l'allestimento del nuovo museo. Non solo abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, ma molto di più per venire incontro al Ministero. Quindi tutte queste affermazioni di Dondelli, di cui Dondelli dovrà rispondere in tutte le sedi, sono tutte strumentali e propaganda politica. I fatti, non dico le mie opinioni, i fatti e anche le affermazioni della loro parte, finché poi non hanno deciso di cambiare linea, parlano contro. Ricordo che il ministro Giuli, senza che nessuno glielo chiedesse, aveva annunciato in un documento formale a Regione e Comune che intendeva confermare me presidente, in un incarico gratuito, perché da questi signori non accetterei un soldo, come non l'avrei accettato da Franceschini. Poi a un certo punto Palazzo Chigi, Giorgia Meloni e la nuova capo di gabinetto che ha commissariato di fatto Giuli, gli ha imposto di dire di no. Però diciamo, devono essere loro a spiegare, e le spiegazioni di Donzelli sono pura menzogna, e di questo risponderà.
Professore, grazie, naturalmente la salutiamo e un po' anche la invitiamo, anzi non la invidiamo, non un po', molto, per essere sul Bosforo in questo momento. Buona serata.
Siamo a fare accordi per l'università in un paese in cui però i rettori dell'università li nomina il governo.
Però il Bosforo è sempre un bel vedere.
Il Bosforo, però ci ricorda anche che cosa potrebbe succederci se non ci svegliamo.
Buona serata, professor Montanaro.
Daniel Buren, fare, disfare, rifare. In mostra a Pistoia, Palazzo Buontalenti, una delle voci più autorevoli della scena artistica internazionale. Dall'8 marzo, Fondazione Pistoia Musei propone un viaggio nella carriera del maestro francese e nel suo rapporto con l'Italia e la Toscana, attraverso dipinti, schizzi preparatori e nuovi lavori appositamente creati per l'occasione. E con il Buren Pass, visiti anche tutte le altre sedi di Pistoia Musei. Daniel Buren, fare, disfare, rifare. Info su pistoiamusei.it. Tu pensa a studiare, ai libri scolastici ci pensa la Regione Toscana. Frequenti una scuola secondaria di primo o secondo grado e hai un ISEE fino a 15.800 euro? Con libri gratis la Regione Toscana, nell'ambito del progetto Giovani Sì, eroga un contributo all'acquisto della dotazione libraria necessaria per l'anno scolastico 2025-2026. Scopri l'intervento su www.regione.toscana.it/libri-gratis. Regione Toscana, il diritto di studiare. Intervento finanziato dal PRFSE Plus 2021-2027. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con gli attratti per traffico verso nord tra Firenze Sud e Firenze Scandice, tra Firenze Sud e P1 variante di Valico. In A11 coda per traffico verso Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est, verso Firenze 1 chilometro di coda per veicolo fermo in avaria tra Monte Cattini Terme e Pistoia. In Fipini troviamo code in uscita alla Strassigna e a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Siamo alla cantieristica sulla statale 674 tangenziale ovest di Siena. Si è verificato un movimento franoso che ha coinvolto la sede stradale tra gli svincoli di Siena Acqua Calda e Siena Ovest. A seguito di accertamenti per stabilire l'entità dello smottamento e gli interventi necessari al ripristino, questa sera vengono avviati i lavori con procedure di somma urgenza. In particolare dalle 18 di quest'oggi è in vigore la chiusura provvisoria della carreggiata in direzione sud, ossia Grosseto, tra gli svincoli di Siena Nord e Siena Ovest, compresa la chiusura dello svincolo di Siena Acqua Calda. La carreggiata verso nord resta l'attuale restringimento, con chiusura della corsia di sorpasso e transito consentito in corsia di marcia. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Senti Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Alle 19.04 minuti continuiamo a tenere alta l'attenzione su Gaza con questa nostra rubrica quotidiana. Vorrei che noi prendessimo il testimone dei sopravvissuti di Mauthausen. Abbiamo bisogno di un mondo giusto e di pace oggi più che mai. Lo ha detto la sindaca della città metropolitana di Firenze, Sara Funaro, nell'intervento all'ex campo di concentramento di Mauthausen per il viaggio della memoria organizzato in questi giorni dalla metrocittà, a cui partecipano 6 scuole superiori con 45 studenti. Chiara Brilli ne ha parlato con l'abate della Basilica di San Miniato al Monte, padre Bernardo Gianni, che oggi pomeriggio sta dialogando in San Lorenzo. L'incontro è cominciato alle 17.30 nella Sala Borsi con l'imam di Firenze, Zedin Elzir, e con il rabbino Gad Fernando Piperno.
E questo è quello che tutti noi non ci stanchiamo di dire nei vari giorni delle commemorazioni dell'Olocausto, del massacro in Armenia, di tanti altri genocidi, e tuttavia purtroppo le cronache che arrivano da Gaza ci dimostrano che c'è una sorta di abbaglio, di amnesia con la quale anestetizziamo la nostra coscienza. E io per primo devo dire che mi sto rovellando da mesi su come più concretamente manifestare al mondo intero, lo dico senza megalomania, la fame e la sete di pace della nostra città, perché esiste questa fame e sete di pace nel nostro territorio, nella nostra gente, nei nostri cuori, e anzitutto certamente attitudini di dialogo a tutti i livelli, e stasera ci proviamo.
Lei si è fatto promotore di una fiaccolata che tutti ricordiamo e che aveva proprio questo valore. Da allora purtroppo, soprattutto sul fronte politico internazionale, poco è cambiato se non l'aggravamento del bilancio delle vittime. Da dove ripartire? Allora, voi farete una riflessione sul cielo mentre la terra va a fuoco.
Sì, c'è il rischio che il tutto possa diventare una sorta di eleganza spiritualistica, e il momento in cui, se si guarda il cielo, lo si guarda come riferimento simbolico e reale ad un infinito che sta nel nostro cuore, come tale ancora una volta una risottolineatura della intangibile dignità di ogni persona vivente, che esclude dunque gesti di violenza, di odio, di sopraffazione, di ingiustizia.
E a proposito degli appuntamenti che vi segnaliamo, domani martedì 13 maggio dalle ore 16.30 al Polo di Novoli D5, aula 003 a Firenze, naturalmente la presentazione del rapporto Ti senti come se fossi un subumano, il genocidio di Israele contro la popolazione palestinese a Gaza. Interverranno Tina Marinari, coordinatrice campagne per Amnesty International Italia, Michela Frulli, professoressa di diritto internazionale dell'UNIFI, e rappresentanze giovani palestinesi di Firenze. Questo per quanto riguarda l'appuntamento di domani, come detto, all'università nel pomeriggio dalle 16.30 al Polo di Novoli. Si è conclusa ad Udine invece la 21esima edizione del Festival Vicino Lontano Premio Terzani, premio letterario internazionale quest'anno dedicato alla memoria delle giornaliste e dei giornalisti uccisi proprio a Gaza. A ritirare simbolicamente il riconoscimento sono stati i reporter Vael Al-Daoudou e Swaft Al-Kalut, corrispondenti da Gaza e l'emittente Al Jazeera. Raffaele Palumbo ha seguito per noi la premiazione. Questa è l'intervista realizzata con la presidente della giuria, Angela Terzani.
L'avvenimento più grave, più minaccioso per il futuro, di cui si parlava troppo poco. Ci sembrava anche da segnalare a un mondo che è piuttosto silenzioso, anzi molto silenzioso, su quello che sta avvenendo a Gaza, che cosa stava avvenendo, e che 200 giornalisti, che di solito hanno il compito di raccontare al mondo quello che avviene, che il mondo non vede perché non può andarci, e che di questo sforzo è stato fatto soprattutto dai palestinesi stessi, dagli abitanti, dai giornalisti di Gaza, e che questi giornalisti però sono stati ammazzati, sono stati tolti di mezzo perché disturbava l'informazione. E noi dobbiamo sapere che l'informazione è un diritto, che disturbi o non disturbi, e che dobbiamo farlo insistere sul nostro diritto di sapere, anziché essere silenziosi e fare dell'omertà il nostro diritto. Noi non abbiamo il diritto all'omertà, noi dobbiamo parlare, e questi qui che non ci sono più però vengono almeno ricordati per quello che hanno contribuito a fare.
È difficile fare questo mestiere a Gaza, ma in questo momento è difficile anche farlo negli Stati Uniti.
Questa è la cosa gravissima. Noi abbiamo tutti i paesi occidentali, abbiamo delle costituzioni che ci danno la libertà di pensare, di parlare, di essere in disaccordo, tutte le libertà, e ce le tolgano con prepotenza. E ce le tolgono con prepotenza esemplare negli Stati Uniti, dove semplicemente venga presa a calcio questa loro democrazia che loro, di cui si vantano i padri fondatori. Ma che ne state facendo di questi stati, i padri fondatori? Non valgono più nulla, per cui bisogna semplicemente ricordarci che siamo fortunatissimi a avere i diritti che abbiamo, ma che non valgono niente se non li esercitiamo.
Consolidare il ruolo di Firenze e della Toscana come territori di riferimento per il turismo sostenibile e responsabile, incentivare la nascita di imprese a impatto positivo sul piano sociale, economico e ambientale, favorire soluzioni capaci di monitorare e governare i flussi turistici, in particolare quelli legati al turismo mordi e fuggi, ma anche promuovere strumenti inclusivi per la fruizione del patrimonio culturale da parte di persone con disabilità o mobilità ridotta. Sono questi tra gli obiettivi della nuova call di Murate Idea Park, l'incubatore di impresa promosso dalla Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologiche Industriali Pietro Baldesi. L'iniziativa si rivolge a start-up e aspiranti imprenditori impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili nel settore turistico. La call rimarrà aperta dal 1 maggio al 24 giugno 2025. Claudio Terrazzi è presidente di Murate Idea Park, ascoltiamo.
Il senso di questa iniziativa è aprire una call a idee di innovazione, in questo caso nel settore del turismo, che ci possa consentire e che possa consentire al territorio di migliorare il turismo, migliorare flussi turistici, quello che sono tutte le idee che possono appunto migliorare il turismo, che è un argomento, diciamo, abbastanza spinoso per il nostro territorio. E quindi chi ha idee in merito è il momento di poterle, di tirarle fuori e di iscriversi e di presentarsi a questa call per poter essere possibile realizzarle.
Come si può partecipare alla call?
Ci sono sul sito di Murate Idea Park tutte le informazioni del caso. E che cosa farà Murate Idea Park? Murate Idea Park selezionerà queste idee, poi ne sceglierà 5, e queste persone con le loro idee verranno accompagnate in un percorso per far diventare appunto poi un'impresa, una startup, quello che era, diciamo, quell'embrione soltanto di un'idea.
I volti della povertà in carcere, questo è il titolo della mostra, è stata presentata oggi in Palazzo Vecchio. Buonasera e grazie di essere con noi all'assessore al sociale del Comune di Firenze, Nicola Paulesu. Buonasera assessore.
Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
Di cosa si tratta?
Ma dunque, oggi abbiamo presentato un'esposizione che si terrà nella, nel cortile di Michelozzo di Palazzo Vecchio fino al 22 maggio. È una mostra che racconta le storie dei detenuti all'interno del carcere di San Vittore, ma per noi è l'occasione per riportare al centro dell'attenzione la tematica del carcere, i percorsi dei detenuti e dare parola, voce e anche visibilità e dignità ai detenuti che altrimenti, come sappiamo, non avrebbero modo di raccontare la propria storia.
Naturalmente il tema del carcere, come sai, è un tema che noi trattiamo spesso, è ovviamente uno dei temi sensibili, no, del suo assessorato. Ovviamente non ci sono competenze dirette da parte dell'amministrazione comunale nei confronti del carcere, ma è altrettanto evidente che c'è un'attenzione costante. Come ha letto lei anche le ultime polemiche del sottosegretario Del Mastro con il garante Fanfani?
Allora, è una tematica estremamente importante e sensibile. Noi rilanciamo, come abbiamo fatto da sempre, la necessità di un confronto aperto tra le istituzioni. Abbiamo anche recentemente scritto con la sindaca Sara Funaro al ministro Nordio e abbiamo chiesto la possibilità di un confronto istituzionale. Abbiamo invitato il ministro a venire a Firenze a visitare direttamente la condizione del carcere di Sollicciano e ad aprire un'opportunità di scambio e di approfondimento con le istituzioni locali. Come sempre noi lavoriamo per mantenere alta l'attenzione e soprattutto per lavorare con la rete delle tante associazioni che operano all'interno e fuori dal carcere a favore dei percorsi di riabilitazione e di rieducazione e di inclusione per i detenuti.
Grazie, assessore Nicola Pauleso, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi e buonasera.
Le case editrici si raccontano, incontri e conversazioni con i protagonisti dell'editoria e i loro scrittori. Al Gabinetto Viessier di Firenze, la prima edizione di un nuovo ciclo di incontri per un vero e proprio viaggio nel mondo dell'editoria insieme ai suoi protagonisti. Programma completo su viessier.it.
Martedì 13 maggio alle 17.30, Libertà su caratteri mobili. L'eredità di Oriana Fallaci tra carte, libri e battaglie, con Edoardo Perazzi e Cristina De Stefano.
Daniel Buren, fare, disfare, rifare. In mostra a Pistoia, Palazzo Buontalenti, una delle voci più autorevoli della scena artistica internazionale. Dall'8 marzo, Fondazione Pistoia Musei propone un viaggio nella carriera del maestro francese e nel suo rapporto con l'Italia e la Toscana, attraverso dipinti, schizzi preparatori e nuovi lavori appositamente creati per l'occasione. E con il Buren Pass, visiti anche tutte le altre sedi di Pistoia Musei. Daniel Buren, fare, disfare, rifare. Info su pistoiamusei.it. Torna naturalmente San Donato, Eco Festival nel Borgo. Sabato 17 e domenica 18 maggio il Borgo di San Donato in Poggio ti aspetta con tanti eventi dedicati all'ecologia e alla sostenibilità. Mercatino di produttori e artigiani locali, clean up, passeggiata naturalistica, laboratori per bambini, spettacoli, talk con le associazioni, musica dal vivo e tanto altro. Naturalmente San Donato, Eco Festival nel Borgo. Sabato 17 e domenica 18 maggio a San Donato in Poggio, Barberino Tavarnelle. Info sandonatoinpoggio.it. L'evento è realizzato con il contributo di CESBOT, Comune di Barberino Tavarnelle e Chianti Banca. Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Nessuno ti informa come Controradio. Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.30, la newsline di Controradio con Chiara Brilli, Raffaele Palumbo e le rubriche Buttiamola in politica con Tommaso Ciuffoletti, Dillo a Controradio con Viola Giacalone, Notizie dalla Piana in collaborazione con pianonotizie.it, Gen Z con Leonardo Margherito in collaborazione con TIF, un 25 novembre al mese con Sandra Salvato, alle 12.45 il giornale radio regionale, alle 18.35 Newsline Sera con Domenico Guarino e ancora 10 edizioni quotidiane della Radio Giornale Nazionale. Controradio, l'informazione prima di tutto.
Allora, segnatevi la data se siete in qualche modo cultori alla materia, per così dire. Il 9 giugno la città di Firenze consegnerà le chiavi della città a Vasco Rossi. 9 giugno sarà davvero una splendida giornata. Vasco Rossi sarà a Palazzo Vecchio per ricevere le chiavi della città, un gesto simbolico ma profondamente sentito per dire grazie ad un artista che ha accompagnato la vita di intere generazioni. Questo è quanto ha scritto su Instagram la sindaca di Firenze Sara Funaro, che ha detto: con la sua musica Vasco ci ha fatto cantare a squarciagola, ci ha dato forza nei momenti difficili, ci ha fatto credere nell'amore, nella libertà, nella voglia di vivere senza maschere. Firenze gli vuol bene da sempre, questa è la nostra dichiarazione d'amore, un legame che si fa eterno. E la consegna peraltro avverrà straordinariamente, visto il personaggio del Salone del 500. Evviva, mi hanno appena comunicato che il 9 giugno riceverò le chiavi della città. Firenze mi riempie d'orgoglio e d'amore, questo è il commento sempre su Instagram di Vasco Rossi. Io aspetto a gloria quando daranno le chiavi della città ai Fountain DC, a questo punto, visto che siamo in tema, no? Prima o poi potrebbe capitare. A parte gli scherzi, buon compleanno Francesco, si intitola così l'evento che Firenze dedica all'attore e regista Francesco Nuti, in programma il 17 maggio, giorno della sua nascita. Nuti è morto il 12 giugno 2023, avrebbe compiuto 70 anni proprio sabato prossimo. Un calendario ricco di iniziative lungo tutta la giornata, come ci spiega il presidente del quartiere 1 di Firenze, Mirko Rufilli.
Ma sì, dovuto per la sua grande, il suo grande carisma, la sua grande arte e cultura, è dovuto anche perché ricordiamo i suoi 70 anni, avrebbe compiuto 70 anni proprio questo 17 maggio, quindi Firenze l'ha sempre ricordato, l'ha sempre valorizzato anche quando era in vita, e quindi ci sembrava doveroso farlo anche quest'anno, nonostante la sua mancanza. Quindi ecco, una giornata tutta intera dedicata a Francesco e alle sue grandi opere, tra l'altro.
Per Mirko Ruffilli, chi è il Nuti, diciamo, che l'ha colpito di più?
No, è sicuramente il Nuti delle prime armi, quello dove era veramente accattivante, simpatico, con quella faccia proprio da simpatia incredibile. Però è anche il Francesco alla fine, perché ha fatto vedere la fragilità degli esseri umani, la fragilità dell'arte, di quello che può essere anche il successo, perché a volte non sempre quello che brilla fuori può brillare anche dentro. Il 17 maggio partiamo con la mattina, svegliamo la targa dove è nato Francesco Nuti in via Sant'Antonino. Alle 12.30 metteremo la panchina, la mitica panchina di La Mortadella e Comunista alle Cascine, inaugureremo questa panchina con, grazie ai contributi di Conad, regaleremo anche qualche panina alla Mortadella proprio per celebrare quel momento, e ci sarà con noi Petrocelli. Il pomeriggio alle 18 faremo un flash mob in Signoria, canteremo con i cittadini, invitiamo tutti a cantare Sarà per te in piazza Signoria tutti insieme. La sera alle 21 invece nel Salone dei 500 faremo il premio dedicato a Francesco Nuti insieme alla famiglia, valorizzando 5 artisti emergenti e un artista che è Massimo Cercherini.
19 tra imprese del territorio di Montespertoli e soggetti pubblici come le Università di Firenze si sono uniti per dare vita a un prodotto oleario, l'olio Evo 19, per valorizzare l'olivicoltura locale e la relativa filiera. Il progetto confezionato con fondi FEASR del Piano Sviluppo Rurale della Regione Toscana ha fatto emergere inoltre la maggiore remuneratività per le piccole imprese derivante da una commercializzazione in vetro del prodotto, superiore di 3 volte a quella in lattina. Anche all'estero. Sandra Salvato ha sentito l'assessora regionale all'agricoltura Stefano Saccardi e il professor Silvio Menghini, economista del Dagri Unifi, coordinatore scientifico del progetto.
14 produttori di olio che si sono messi insieme e hanno fatto un progetto sostenuto con fondi anche dello sviluppo rurale, quindi con i nostri fondi che ci arrivano dalla PAC, e che ha lavorato sulla qualità, sulla sperimentazione, perché di questo progetto fa parte anche l'Università di Firenze, e anche il legame molto forte con il territorio, quindi non solo produttori di olio ma anche chi ha costruito il vetro, il packaging. È un progetto quindi che fa quello che a nostro parere è un prodotto fortemente identitario come l'olio dovrebbe fare, cioè promuovere un territorio nel suo complesso.
Il tutto per arrivare sul mercato aggregando l'offerta dei singoli, piccole quantità, in volumi sui quali si potrà fare una maggiore attività di comunicazione e migliorare anche i modelli distributivi, guardando anche maggiormente all'export. Il prodotto si colloca in una fascia nella quale non si esclude il posizionamento sulla GDO. Purtroppo il problema della GDO, che poi nasconde dietro di sé un problema culturale che i consumatori hanno, è relativo ad un confronto sfrenato e scatenato, cioè andare sulla GDO è un'ottima opportunità, ma quando la tua bottiglia si trova accanto a delle bottiglie a 9-10 euro, il consumatore, seppur sensibile, seppur alla ricerca di un buon olio extravergine di oliva, alla fine sceglierà il prodotto più economico.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera è dedicata a una questione quanto mai d'attualità, anche drammatica, una questione che ci è sempre stata molto a cuore, che è la questione della sicurezza stradale. Buonasera, grazie a Valentina Borgogni dell'Associazione Gabriele Borgogni, grazie di essere con noi Valentina.
Ciao, buonasera, grazie a voi dell'invito.
Voi avete presentato questa mattina questo progetto, no? Che coinvolge, un progetto di formazione che coinvolge autisti professionali e operatori di autoscuole. Di cosa si tratta?
Allora, questo è un progetto unico in Italia che deriva da un protocollo di intesa nazionale che l'Associazione Borgogni ha firmato con un'ASCA, quindi l'Associazione Nazionale delle Scuole Guide. Noi vogliamo in qualche modo dare una formazione un po' diversa agli autisti della strada. Ormai la legge sull'omicidio stradale è in vigore da oltre 7 anni, però nonostante questo ancora se ne parla e se ne conosce poco. Quindi diciamo, noi abbiamo messo a disposizione delle autoscuole, ma anche dei corsi di formazione per autisti professionisti, il nostro ufficio legale che appunto dà tutte quelle nozioni importanti sulla sicurezza stradale, sul codice della strada e sull'omicidio stradale. Però è anche un progetto di impatto sociale, perché poi queste persone, questi autisti si trovano di fronte noi, familiari delle vittime, e quindi diciamo questo ha un obiettivo di integrare sia pratiche educative e professionali, ma in una dimensione un pochino più civile ed etica, mettendo ovviamente sempre al centro la sicurezza stradale.
Peraltro i sinistri stradali nell'ambito dell'attività lavorativa sono il 4% di tutti gli infortuni sul lavoro e oltre il 50% delle morti, quindi insomma numeri davvero impressionanti, no?
Esatto, e noi sentiamo purtroppo tante volte spesso parlare di sinistri sul lavoro, però quei 50% di morti sul lavoro poi sono morti sulla strada, quindi persone che fanno del proprio luogo di lavoro la strada. E oggi avevamo la presentazione anche diciamo i referenti di Autolinee Toscane e GEST che si sono dimostrati molto sensibili e molto attenti al problema, perché comunque la violenza sulle strade riguarda tutti, ovviamente chi sulla strada ci lavora, ma chiunque di noi poi si muove anche da pedone.
Grazie Valentina Borgogni, Associazione Borgogni, grazie di essere stata con noi, buona serata.
Grazie a voi, ciao, buona serata.
E allora siamo in conclusione di Newsline, un paio di notizie ancora prima delle previsioni del tempo. Sul piano sosta e registrazione sul sito SAS per poter parcheggiare la propria ZCS in residenza a Firenze stanno andando bene, il 28 aprile eravamo a 70.000, oggi siamo a 92.000, questo è quanto ha dichiarato l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio. Invece c'è un appello dell'azienda ospedaliera universitaria Pisana a donare il sangue, servono scorte per l'ospedale, viene detto prima delle vacanze, dato che con il mese di aprile appena concluso è caratterizzato a festività e lunghi ponti. Anche in azienda ospedaliera sta registrando un preoccupante calo di sangue e di emocomponenti, una tendenza che bisognerebbe subito contrastare con nuove donazioni, da qui l'appello. L'ultima notizia vi leggiamo riguarda una bella mostra a Pisa archeologica, perché sarà al via domani alla Gipsoteca d'Arte Antica ed Antiquarium dell'Università di Pisa la mostra I sigilli di Altica, scoperte archeologiche in Oman dell'Università di Pisa e Sultan Qaboos, curata da Chiara Tarantini, Emanuele Taccola e Sara Pizzimenti. Resterà aperta fino al 19 luglio. L'esposizione nasce dalla collaborazione tra l'Ateneo Pisano e Sultan Qaboos University ed è patrocinata dal Ministero del Turismo dell'Oman e dal Ministero degli Esteri Italiani, oltre che dal Comune di Pisa. Pisa. Allora, domani il tempo sulla Toscana sarà nuvoloso sulle zone centro-settentrionali con possibilità di rovesci o brevi temporali, poco nuvoloso su quelle meridionali, venti sono deboli settentrionali all'interno, fino a moderati occidentali sulla costa e mari, poco mossi, localmente mossi al largo, temperature stazionarie oppure in lieve calo nei valori massimi. È davvero tutto, tra pochissimo la linea Milano per IGR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.